strage di Brescia, condannate le vittime a 38 anni dalla bomba di Piazza della Loggia. Le famiglie degli 8 morti e dei 100 feriti subiscono lo schiaffo più vergognoso, pagheranno le spese processuali. Tutti assolti i fascisti imputati. Di Fierro e Reguitti. 40 anni di buio. Dossier, tritolo e piani di golpe. Il paese delle verità rubate. Di Enrico Fierro. L'Italia è il paese delle verità rubate. Un paese che non può, non deve, forse non vuole sapere quali forze, quali interessi, quali oscuri giochi internazionali hanno avvelenato un ventennio della sua storia. Strategia della tensione, anni di piombo, la minaccia del golpe ogni volta che si affacciava la possibilità di una svolta politica. Anche ieri hanno rubato un pezzo di verità sulla strage di Brescia di 38 anni fa. 8 morti, oltre 100 feriti, l'indimenticabile foto in bianco e nero di un uomo in ginocchio piegato su una bandiera che copre i brandelli di un cadavere. Pochi quelli che si sono indignati finanche per lo sfregio finale ai familiari delle vittime. Avete perso, la legge è legge, avete voluto il processo, vi siete costituiti parte civile nella speranza di ottenere un briciolo di verità. Ora pagate decine di migliaia di euro per una giustizia che dopo 4 decenni sventola la bandiera bianca della resa. Poveri italiani di quest'epoca smemorata, inariditi dall'assenza di un moderno Pasolini, poeta dei suoi tempi ma con gli occhi e la testa nel futuro. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe, e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi, perché le prove, gli indizi, i processi, non sono materia nella disponibilità di poeti e intellettuali utili con i loro scritti a suscitare emozioni e aprire menti, ma di polizie e corti di giustizia. Sono loro che devono accertare verità e certificarle con sentenze definitive e inoppugnabili. L'Italia è l'unico paese al mondo che per anni, dal 1988 al 2001, ha avuto una commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi. Migliaia di files e volumi con il racconto tragico degli anni neri sono accatastati nei depositi di Palazzo San Macuto, milioni di ore di testimonianze dei protagonisti, ma anche una carrellata di ignobili, non so, non ricordo, di omissioni che hanno coperto verità inconfessabili ancora 40 anni dopo. Un rosario lunghissimo di sangue, misteri e depistaggi. Peteano, 31 maggio 1972, eccidio dei carabinieri, treno Italicus, 4 agosto 1974, 12 morti, 105 feriti, Ustica, 27 giugno 1980, 81 morti, Bologna, 2 agosto 1980, 85 morti, 200 feriti, bomba al Rapido 904 alla vigilia di Natale del 1984, 15 morti e 267 feriti. 11 stragi ci consegna la cronaca di quegli anni, 150 morti, 652 feriti, una guerra, Lo storico Aldo Giannulli ha dedicato anni della sua vita di studioso a scavare nei misteri italiani e ogni volta si è trovato davanti ad archivi, soprattutto quelli dei servizi italiani, sbianchettati, depurati, devitalizzati. Cosa stava accadendo a ridosso della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969? E soprattutto cosa doveva accadere dopo? Dopo la bomba, il terrore, l'indignazione, Milano e Italia spaccati in due, con i cortei di operai e studenti uniti nella lotta e le maggioranze silenziose pronte a chiedere legge e ordine. Il golpe, la sedizione di ambienti militari ed economici, come nella Grecia dei colonnelli, oppure il pronunciamento militare solo minacciato, alitato sul collo di una classe politica imbelle. Dall'inchiesta del giudice Guido Salvini sono emersi significativi indizi su un colpo di Stato progettato tra il 14 e 15 dicembre 1969, a ridosso della strage. Giannulli ha riannodato i fili che avvicinano la strage milanese all'omicidio di Aldo Moro, avvenuto solo 9 anni dopo, consegnandoci le riflessioni che il leader DC affida ad uno dei suoi memoriali. Quando la bomba scoppia a Piazza Fontana, Moro è a Parigi a un vertice europeo. Riceve numerose telefonate da Roma, in una di queste un suo amico gli consiglia, per incarico di dirigenti del PC, di essere molto prudente nell'organizzare il suo rientro nella capitale. Qualcosa poteva succedere. In quegli anni chi cercava di ricostruire la verità finiva male. 7 mesi dopo la strage di Milano viene fatto deragliare il treno Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti e 54 feriti. 5 giovani anarchici calabresi in un loro dossier destinato ad arricchire le pagine del libro Strage di Stato collegano la bomba di Milano con quell'attentato. È il 26 settembre 1970. Quando la loro auto diretta a Roma viene investita da un camion, muoiono tutti, il dossier sparisce, la loro storia è stata quasi dimenticata nel paese delle verità rubate. Chissà chi è stato. Strage di Brescia, tutti assolti, puniti i familiari delle vittime, condannati a pagare le spese del processo di Gianni Barbacetto. Questa volta è proprio finita. Il processo per la strage di Brescia, il terzo, arrivato all'appello, era l'ultima occasione per individuare e condannare i responsabili delle stragi italiane degli anni 60 e 70. Ieri la sentenza ha invece mandato assolti i 4 imputati, seppur con la formula dubitativa, come già in primo grado, delle prove incomplete o contraddittorie. Resta dunque senza colpevoli anche la bomba di Piazza della Loggia, dopo quelle di Piazza Fontana, 1969, della Questura di Milano, 1973, e di tutte le altre stragi, tranne Bologna, 1980. A Brescia, la bomba nascosta in un cestino della spazzatura in una piazza affollata durante una manifestazione antifascista promossa dai sindacati fece 8 morti e 108 feriti. Era la mattina piovosa del 28 maggio 1974. 38 anni dopo. Quasi 38 anni dopo, i giudici della Corte d'Assise d'Appello, usciti da 4 giorni di Camera di Consiglio, hanno assolto il medico veneziano Carlo Maria Maggi, capo del gruppo neofascista Ordine Nuovo del Triveneto, l'ordinovista Delfo Zorzi, oggi imprenditore in Giappone, l'ex collaboratore del SID, il servizio segreto militare Maurizio Tramonte, e allora capitano dei carabinieri Francesco Delfino, accusato di aver saputo dei piani della strage imminente e di averli assecondati. I PM Roberto Di Martino e Francesco Piantoni avevano chiesto per tutti l'ergastolo. Dopo la lettura della sentenza si sono dichiarati sereni perché è stato fatto tutto il possibile. e hanno aggiunto: ormai è una vicenda che va affidata più che alla giustizia, alla storia. Dopo il deposito delle motivazioni, la Procura di Brescia deciderà se ricorrere in Cassazione. Il processo terminato ieri era l'esito della terza inchiesta sulla strage. La prima aveva indagato i gruppi neofascisti bresciani, il secondo quelli milanesi, la terza aveva posto l'attenzione sul gruppo veneto di Ordine Nuovo. Dopo 11 sentenze, l'attentato è ancora senza colpevoli. Il conto. Gli unici a pagare saranno le parti civili e i parenti delle vittime condannati a risarcire le spese processuali. Una beffa, ha dichiarato a caldo Manlio Milani, presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime. È ridicolo, permettetemi di dirlo, che in questo processo, che è contro anche due uomini che rappresentavano lo Stato, dobbiamo essere noi a pagare le spese processuali. I due evocati da Milani sono il generale Delfino e l'ex parlamentare missino Pino Rauti, già fondatore di Ordine Nuovo. Contro Rauti, assolto come gli altri in primo grado, la procura non aveva proposto l'appello, chiesto però dalla Camera del Lavoro di Brescia e dal familiare di una vittima, Elvezio Natali. Una domanda avanzata ai soli fini civili, per poter pretendere cioè non la condanna penale, ma almeno il risarcimento dei danni. Ora la sentenza d'assoluzione obbliga Camera del Lavoro e Natali a pagare gli avvocati di Rauti. Delfino, invece, fu uno dei primi a occuparsi dell'inchiesta subito dopo la strage. Il risultato di oggi, dice Milani, è anche l'esito di come sono state condotte le prime indagini. Già in primo grado, infatti, era risultato difficile appurare, per esempio, quale fosse l'esplosivo impiegato. Tritolo, secondo una perizia, gelignite, secondo l'accusa, anche sulla scorta delle dichiarazioni di Carlo Di Giglio, esperto d'esplosivi, uomo vicino ai servizi segreti statunitensi e agli ordinovisti veneti, il quale affermava di aver visto gelignite nelle mani del gruppo veneto di Carlo Maria Maggi e Delfo Zorzi. La guerra delle perizie. Il perito sentito durante l'appello ha sostenuto che l'esplosione era compatibile con la presenza di gelignite e ha escluso che nell'ordigno il tritolo fosse esclusivo o prevalente. Evidentemente ai giudici non è bastato, come non è bastata la riproposizione delle testimonianze di Di Giglio, ora morto, collaboratore di difficile gestione processuale già in primo grado dopo essere stato colpito da un ictus. Difficilissima poi la gestione delle dichiarazioni dell'imputato Maurizio Tramonte. Era lui la fonte tritone dei servizi segreti, che aveva già nel 1974 raccontato al SID ciò che sapeva della strage. Il servizio si guardò bene dal passare quelle notizie ai magistrati e coprì i responsabili. Poi, negli anni 90, Tritone era stato individuato dal giudice di Milano Guido Salvini e aveva riempito centinaia di pagine di verbali in cui raccontava le responsabilità del gruppo neofascista Ordine Nuovo. In aula, però, aveva ritrattato, smentendo se stesso. I giudici non hanno ritenuto sufficiente neppure una intercettazione ambientale tra due ordinovisti, il milanese Battiston e il veneto Raut, che parlavano della partenza da Venezia il giorno prima della strage di Brescia di una valigia d'esplosivo. Se si aspetta la storia, le motivazioni della sentenza spiegheranno perché non si è arrivati all'individuazione certa delle responsabilità penali individuali. Alla storia, come detto dai due PM, resterà il di ricostruire i depistaggi e gli inquinamenti delle prove che hanno portato a chiudere anche questa volta un processo di strage senza colpevoli. Fascisti e servizi, c'erano prove, non invenzioni. Giordana, stessa onda per Piazza Fontana, inumano accanirsi sui parenti. Di Malcolm Pagani. per tracciare lo stesso percorso di Piazza Fontana e produrre il medesimo deludente risultato hanno impiegato più tempo. Sapere che nessuno avrebbe pagato per la bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura ha richiesto 33 anni. Per la strage di Piazza della Loggia ce ne sono voluti quasi 40. Alla fine rimane solo il silenzio tipico di certe avventure giudiziarie italiane. Troppo poco. Marco Tullio Giordana, figlio di un giornalista che morì in un disastro aereo, ha scoperto che provare a volare sulla storia ti espone ai vuoti d'aria. La sua ricostruzione del pomeriggio milanese del 12 dicembre 69 ha provocato reazioni isteriche. Gli era accaduto anche con Pasolini. Succederà nuovamente quando qualcuno tentò in chiave psicanalitica Franco Bernini con le mani forti si occuperà di portare nelle sale l'ordigno nel cestino che il 28 maggio 1974, al centro di un comizio contro la violenza neofascista a Brescia, uccise 8 persone ferendone oltre 100. Di quell'eccidio è rimasto l'audio originale, la paura in presa diretta dagli altoparlanti, state calmi. A riascoltare oggi, riflettendo sull'assoluzione di tutti gli imputati, il regista pensa ad alta voce fissando un paletto, c'è un legame fortissimo tra le due stragi, nelle pieghe dei due dibattimenti si incontrano le stesse facce, una mano comune, una matrice simile. Aspetto le motivazioni per commentare la sentenza in modo definitivo. Mai come questa volta è importante capire perché la giustizia assolva individui su cui negli anni, grazie anche al lavoro di magistrati come Salvini, si erano accumulate importanti prove documentali, non invenzioni. Giordana, la strage di Piazza della Loggia non ha colpevoli. Le sentenze vanno rispettate, ma a volte turbano, lasciano un vuoto di senso, spingono a credere che si tratti di ricostruzioni parziali, di sunti arbitrari, di rappresentazioni sceniche molto insoddisfacenti. Non si capisce allora perché di fronte a questo tetro teatro un artista non possa in libertà presentare la propria interpretazione della verità. Poi c'è un'altra cosa. Quale? Il fatto che nonostante esistesse la discrezionalità e la possibilità di scegliere altrimenti, anche su Piazza della Loggia ai familiari è destinata la beffa del pagamento delle spese processuali. Avvenne anche per Piazza Fontana. Uno scandalo che ha poco di umano. Spero che Napolitano abbia la stessa sensibilità che colse Ciampi all'epoca. Cancellare quest'onta è il minimo che si possa chiedere a uno stato di diritto. Cosa rimane a chi è sopravvissuto al dolore? La condanna di continuare a doverci convivere e la solidarietà di chi in questi anni ha capito che sul territorio si stava sviluppando un disegno sovranazionale. Fascisti e servizi, vecchi tramoni delle potenze estere e soldati politici intenzionati a cercare il maggior numero di caduti possibile, il desiderio della svolta golpista, dell'avversario da annientare, storia con cui continueremo a fare i conti, la fotografia di una democrazia imperfetta, le bombe, i servizi deviati, le prove inquinate. Le provocazioni erano propedeutiche alla teoria degli opposti estremismi. Pensi solo a quanti morti il parastato ha provocato, a quante famiglie il gioco di matrioske del depistaggio e delle verità mescolate alle bugie dovrebbe un'impossibile spiegazione. Non si può perdonare, solo cercare di sapere di più. Rimuovere la propria storia recente è una pretesa che a volte, in modo sospetto, viene da pulpiti improponibili. Di chi parla? Di chi ciancia di riconciliazione confondendo vittime e carnefici e si sdraia sul teorema, tutti colpevoli, nessun colpevole. Ma è un'illusione, anche volendo nascondere ogni cosa nella sabbia, con il tempo salta fuori tutto. Però questa volta non ci sono colpevoli. Le indagini vennero condotte male e l'intelligence sporcò le prove anziché portarle alla luce. Ma il quadro è comunque chiaro, e il fatto che la sentenza di Piazza della Loggia faccia quasi rima con gli esiti di quella su Piazza Fontana fa pensare a una filologia tra i due eventi. L'acqua forse è diversa, ma la spinta dell'onda è la stessa. C'è una teoria sulla strage di Brescia. Ce la spiega. Qualcuno sostiene che fu la prima in cui la manovalanza nera venne abbandonata dallo Stato e che le stragi successive dall'Italicus a Bologna siano state solo una vendetta contro i vecchi protettori. Lei ci crede? Io so solo che sono passati 38 anni. Se ne impiegassi 8 per fare un film arrossirei. La giustizia è più complicata, ma dopo 4 decenni lasciare lo schermo processuale nero fa vergognare.